Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. I morti per caldo sono destinati ad aumentare in Svizzera. Un terzo dei decessi è dovuto a cambiamenti climatici causati dall'uomo. La realtà virtuale in medicina, testati al pronto soccorso di Berna, gli occhiali che portano i pazienti in mondi paralleli, riducono sia il dolore sia l'ansia. Repubblicani all'attacco, democratici prudenti, il mondo politico statunitense si spacca dopo la perquisizione dell'FBI nella casa di Trump in Florida. Il primo cardinale proveniente dall'Amazzonia, Papa Francesco lo nominerà a fine agosto, dovrà battersi per la difesa dei popoli indigeni. Una parte consistente dei morti dovuti al caldo sono causati da cambiamenti climatici provocati dall'uomo. Per la precisione il 37%, sono quindi più di 1 su 3. Lo dice uno studio curato dall'Università di Berna che assieme ad un istituto inglese ha esaminato i dati di 732 città in 43 diverse nazioni. E con le temperature in continuo aumento, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane in Svizzera, gli esperti si attendono un ulteriore crescita delle vittime. Tra di loro la dottoressa Ana Vicedo Cabrera, ricercatrice dell'Università di Berna, che ha coordinato lo studio. Sentiamo le sue considerazioni, raccolte da Patrick Colombo.
Direi che la cosa più importante adesso è, per una parte, che la popolazione sia consapevole del problema, perché secondo me un problema più importante qui in Svizzera è che ancora la popolazione non sa del rischio che c'è dovuto al caldo.
Ma è sufficiente promuovere campagne informative, per esempio quelle rivolte alle persone maggiormente esposte come gli anziani, oppure le autorità dovrebbero fare di più?
Diciamo che in Svizzera non è un paese che sia proprio molto ambizioso per stabilire delle misure più climate friendly, diciamo.
Concretamente, Ana Vicedo Cabrera, quali misure andrebbero adottate?
Un altro elemento molto importante è dentro la città. Sappiamo che adesso le persone che abitano nella città sono più vulnerabili, prima perché sono più esposte al caldo per l'effetto che quello che si chiama urban heat island, che diciamo che dentro la città le temperature sono più alte. E allora dentro la città si sta cercando di fare delle misure per fare una attenuazione del caldo, usare delle strategie urbanistiche che possono tipo ridurre l'effetto di urban heat island e per esempio le standard scambiare l'asfalto con zone verde.
Con le temperature medie in continuo rialzo, che tipo di scenari dobbiamo attenderci?
Nel futuro, se questo riscaldamento è tipo di 2 o 3 gradi, l'impatto sulla salute sarà molto più alto. Quello che noi diciamo è che c'è un incremento esponenziale della mortalità. E soprattutto perché non è solo il riscaldamento, è anche pensare che si aspetta che nel futuro ci saranno più persone a rischio, tipo ci sarà più persone anziane, e allora il numero di decessi dovuto al caldo sarà molto più alto se facciamo la comparazione con quello che sta succedendo adesso in questi anni.
Queste le parole di Ana Vicedo Cabrera, che è ricercatrice all'Università di Berna. Quando la realtà virtuale può aiutare a sfuggire ai dolori e alla paura. Parliamo dei risultati di un progetto pilota condotto dai ricercatori dell'Inselspital di Berna che hanno testato degli occhiali come sorta di analgesici virtuali per i pazienti del pronto soccorso. Sembra fantascienza, ma di cosa si tratta ce lo dice Gianluca Olgiati.
Seduti o stesi nel caos del pronto soccorso, ma con gli occhi, le orecchie e la fantasia catapultati su una spiaggia o in un bosco, tutto questo è possibile grazie agli occhiali di realtà virtuale, uno strumento che dai videogiochi è presto approdato anche alla medicina. All'Inselspital di Berna vengono ad esempio già usati per simulare ed esercitare interventi rari e complessi. Ora uno studio pilota condotto su 52 pazienti ha dato risultati incoraggianti anche al pronto soccorso. Come funziona? I 52 pazienti soffrivano di problemi diversi, ma tutti con un livello di dolore superiore a 3 su una scala di 10. A loro sono stati forniti occhiali di realtà virtuale tridimensionale, con l'obiettivo di distrarli dal dolore e farli evadere per una ventina di minuti su una spiaggia o nel bosco. Il risultato ha funzionato e soprattutto ha funzionato in un ambiente frenetico come il pronto soccorso. Stando a un comunicato dell'Inselspital, i partecipanti hanno percepito una riduzione percezione media del dolore di 1,5 punti e anche la paura è diminuita di 2 punti. Risultati incoraggianti, secondo il primario Thomas Sauter, citato nel comunicato, per il quale c'è un urgente bisogno di terapie del dolore non farmacologiche, e questo soprattutto nei servizi di pronto soccorso, dove non è possibile ricorrere a metodi più convenzionali come gli esercizi di rilassamento o la meditazione. Ora i ricercatori intendono realizzare uno studio più ampio per verificare e ottimizzare l'impiego della realtà virtuale al pronto soccorso.
Andiamo all'estero, il mondo politico statunitense si spacca sulla spettacolare perquisizione dell'altro ieri a Mar-a-Lago in Florida alla tenuta dell'ex presidente Donald Trump. Per i democratici si tratta della prima tappa verso un giusto processo, per i repubblicani di una persecuzione politica. La corrispondenza è di Cristiano Valli.
Il Dipartimento di Giustizia è indipendente e conduce le sue indagini in modo autonomo. Così la portavoce della Casa Bianca ieri pomeriggio nel sottolineare come sia Joe Biden che i membri della sua amministrazione erano all'oscuro della perquisizione nella residenza di Donald Trump in Florida. Una notizia che ha prevedibilmente occupato l'intero ciclo delle news. Ciò che tutti chiedono è di vedere il mandato di perquisizione per capire quali siano i crimini ipotizzati che hanno reso necessario un intervento tanto tempestivo, così come valutare quanto gli investigatori sono avanti nella o nelle inchieste che riguardano l'ex presidente. I media che tradizionalmente lo supportano, così come gran parte del Partito Repubblicano, si sono immediatamente allineati alla linea di difesa dettata da Donald Trump. Il governo è corrotto, l'FBI è una minaccia per la democrazia americana, questa è una messa in scena preelettorale, correggeremo il problema riprendendoci il Congresso in autunno. Una linea che si sta rivelando estremamente efficace nel serrare le fila dei conservatori, ma che omette del tutto di affrontare o dibattere le circostanze legali dell'operazione. Più distaccate le reazioni democratiche, che sottolineano l'inaffidabilità di Donald Trump e di quello che rappresenta, ma anche la necessità per la giustizia di fare il proprio corso indipendentemente dalla politica.
Nella Crimea occupata, una serie di esplosioni ieri pomeriggio ha seriamente danneggiato la base militare russa di Sakhi sulla costa orientale della penisola, provocando 1 morto e 8 feriti. Mosca ha negato che la struttura utilizzata dalla sua aeronautica sia stata oggetto di un attacco. Kiev ha mentito a sua volta un qualsiasi coinvolgimento. Nel suo messaggio serale, però, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la guerra in Ucraina è cominciata con la Crimea e dovrà terminare con la sua liberazione. È assurda simbolo, poiché è stata la prima nave a lasciare il porto di Odessa con un carico di mais il 1 agosto, dopo il blocco navale imposto dalla Russia. La Razoni, questo è il nome della nave, tuttavia si trova ancora ancorata nella Turchia meridionale. Il carico è stato infatti rifiutato dall'acquirente. Il perché ce lo spiega Paolo Dell'Oca.
5 mesi di ritardo sono troppi. E questa è la ragione invocata dall'acquirente libanese per rifiutare le 26.000 tonnellate di mais ucraino faticosamente fatte uscire dal porto di Odessa. Quella nave, divenuta una sorta di bandiera della rinata speranza per l'esangue ucraina, è malinconicamente ora alla fonda, ma i fornitori sperano di poter trovare un altro acquirente in Libano, in Libia o in un altro paese, ha fatto sapere l'ambasciata ucraina a Beirut. Dalla partenza della Razoni, in seguito all'accordo firmato da Mosca e Kiev ad Istanbul lo scorso 22 luglio, altre 7 navi hanno lasciato l'Ucraina, ma per il momento solo la Polarnet, battente bandiera turca, ha già potuto scaricare del grano nel nord della Turchia. Le autorità ucraine sperano che entro le prossime 2 settimane, ogni giorno, dalle 3 alle 5 navi, possano lasciare i porti di Odessa, sperando che non sia troppo tardi.
L'Amazzonia avrà per la prima volta un cardinale. Leonardo Steiner sarà nominato il 27 agosto in Vaticano. Riceverà da Papa Francesco la missione di proteggere i popoli originari della foresta minacciati dalle invasioni sempre più frequenti alle loro riserve. Da San Paolo il nostro collaboratore Emiliano Guanella.
Papa Francesco è molto preoccupato per la devastazione della foresta e per la minaccia costante alle popolazioni indigene. Così il vescovo di Manaus, Leonardo Steiner, che il prossimo 27 agosto sarà nominato primo cardinale nella storia dell'Amazzonia. Steiner avrà il compito di coordinare l'azione della pastorale per i popoli indigeni e per la preservazione dell'ambiente nella più grande foresta tropicale del pianeta. In un'intervista concessa all'agenzia Reuters, ha spiegato l'impegno del Vaticano, avviato col sinodo speciale sull'Amazzonia nel 2019 e proseguito con aiuti speciali alle comunità di indios durante la pandemia. In Amazzonia vive meno del 10% della popolazione brasiliana, ma la regione è al centro degli interessi dei produttori agropecuari, motore trainante dell'economia nazionale. Sotto il governo Bolsonaro sono diminuiti i controlli e sono aumentate le incursioni di cercatori d'oro e di allevatori dentro le riserve indigene. Dall'inizio dell'anno il disboscamento è cresciuto del 7%. Nel solo mese di luglio sono stati distrutti 1.400 km quadrati di foresta, l'equivalente della metà della superficie dell'intero Canton Ticino.
Domino's Pizza, la seconda maggior catena di pizzerie statunitensi, chiude le sue filiali italiane. Il colpo di grazia è arrivato dalla pandemia, è un po' un'ironia della sorte, se vogliamo, per un'impresa che punta tutto sulla consegna a domicilio, ma che è stata così battuta, diciamo, dalle pizzerie tradizionali che pure hanno scoperto il grande potenziale del delivery. Sentiamo Marzio Minoli.
Già il fatto che una catena di pizzerie americane decida di sbarcare in Italia potrebbe far sorridere, eppure Domino's Pizza ha resistito 7 anni, offrendo un servizio che fino a quel momento non era così diffuso, ovvero la consegna a domicilio della pizza. I ristoranti Domino in Italia erano 29, ma il piano originale del 2015 prevedeva l'apertura di 880 punti vendita. Per questo motivo la società statunitense si era molto indebitata, una situazione che l'ha portata al fallimento. L'idea di base ha funzionato bene, infatti la pizza a domicilio non era un mercato molto sfruttato in Italia ed è stato un successo. Le persone erano disposte a rinunciare alla qualità della pizza tradizionale in cambio della comodità di gustarsela sul divano di casa. La pandemia però ha scombussolato tutto. Per forza di cose le pizzerie tradizionali hanno dovuto far capo ai servizi da asporto, quindi anche la consegna a domicilio, stringendo accordi con le principali aziende del settore della consegna di cibo, società in possesso di conoscenze e procedure tali da poter competere con dei giganti della consegna a domicilio come Domino. Le persone hanno quindi scoperto di poter avere una pizza tradizionale, chiamiamola così, a casa invece di una in stile americano, pizza all'ananas compresa, decretando quindi la chiusura di Domino in Italia.
La Francia è in fiamme, continuano infatti a bruciare migliaia di ettari di territorio, non più solo nelle regioni del sud, ma in tutto il paese, dove peraltro ci si avvia a battere ogni record di caldo e di mancanza di precipitazioni. Siccità, venti, alte temperature permettono alle fiamme di propagarsi più facilmente, costringendo migliaia di persone a fuggire. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Donc ce sont plus de 2000 personnes qui ont été évacuées entre 1h et 3h du matin. Les populations qui se trouvaient sur les campings, qui se trouvaient dans les habitations.
Sono stati svegliati in piena notte dalle forze dell'ordine e così più di 2000 persone tra abitanti e turisti sono state costrette ad abbandonare case, anche un intero paese e camping, minacciati dalle fiamme nell'Aveyron in Lorraine, nell'entroterra tra Tolosa e Montpellier. Insomma, continua l'estate di incendi come quello appunto che nelle ultime 48 ore ha mandato in fumo altri 700 ettari di terreni nel sud della Francia, mobilitando oltre 600 pompieri, assistiti anche da Canadair e un elicottero, per cercare di contenere le fiamme partite accidentalmente dalle scintille provocate sull'asfalto da un mezzo agricolo. La siccità e i venti hanno fatto il resto, propagando il fuoco attraverso boschi, pinete e campi. E così la Francia si avvia a battere un triste record, visto che sono già stati superati 48.000 ettari bruciati da inizio anno e ormai in tutto il paese, come nella Loira, dove sono andati in fumo altri 600 ettari, facendo saltare in aria anche un deposito di vecchie munizioni. I pompieri lottano contro le fiamme anche ad ovest, in Charente, e a est, nell'Isère, a una quindicina di chilometri a nord di Grenoble, dove sono state sfollate altre 200 persone.
Chiudiamo qui il Radio Giornale, grazie per l'ascolto, a più tardi.